iniziato a dire alcune cose che il Ministro ha sollecitato con un esempio molto calzante. Io mi riaggancio a quello che ha detto il Ministro, perché produrre valore, ridurre lo spreco, cambio un po' il tiro di quello che volevo dire. Io volevo fare un altro esempio, prendo questo molto banalmente, nel senso che cosa abbiamo fatto noi sostanzialmente nel 2009 per arrivare a questo punto a cui il Ministro dice al primo di luglio parte questo sistema che permette di recuperare in questo piccolo angolo 300, 400, 500 risorse. Cioè, noi sostanzialmente sono anni, ed ecco la differenza che dicevo prima tra l'INPS pubblica amministrazione comunque, ma altre pubbliche amministrazioni, noi sono anni, quasi 20-25, che lavoriamo con una logica di programmazione delle attività. Allora, programmando le attività, nel corso degli anni abbiamo sentito il bisogno, sempre di più, di rendere coerenti i programmi e gli obiettivi. In questo mi allaccio ad alcune cose che sono state dette da chi mi ha preceduto. Non è che abbiamo chiesto innovazioni normative profonde, abbiamo semplicemente cercato di attaccarci a quelle che sono, di gestire, permettetemi di usare questo termine, di gestire la normativa esistente. Allora, è chiaro che poi serve una piccola molla per far scattare il passaggio, no? Perché sennò come fa? Cioè, ci vuole un po' di buona volontà, ci vuole anche un po' di coraggio. Diceva il professor Biglia, che è stato direttore generale e presidente dell'INPS, diceva che quello che non è scritto nella legge è possibile farlo. Probabilmente bisogna semplicemente ragionare in questa maniera. Certo che se quello che non è scritto nella legge è vietato, è chiaro che non si fa niente, perché sennò la legge, cioè non ci basta una legge, ci servono proprio chilometri, chilometri e chilometri di carta. Questo, perché dico questo? Perché noi nel corso di questi ultimi 5-7 anni, in grande silenzio, però con una certa velocità, abbiamo introdotto strumenti che ci hanno permesso di fatto di fare una correzione in corso d'opera, ad esempio nel 2009, che ha permesso agli italiani, che purtroppo hanno avuto un problema nei confronti della crisi economica che c'è stata, di percepire comunque quelle quote di reddito a cui gli interventi normativi e gli interventi ordinari che sono previsti nella legislazione gli davano diritto. Ma come si fa a fare una cosa del genere se io faccio un piano di attività a inizio d'anno? Faccio un piano di attività a inizio d'anno, ma in corso d'opera lo riquadro, perché cerco sempre di tenere allineati i programmi con gli obiettivi. Ma questo è molto facile a dirsi, è un po' più complicato a farsi, ed è soprattutto complicato farlo raggiungendo il risultato in tempi che non sono biblici, ma sono immediati, perché quando un cittadino perde il lavoro, e faccio questo esempio banale, perde il lavoro, non è che può aspettare i tempi biblici con cui magari si decide come adeguare una procedura, piuttosto che se fare un intervento di normativo, piuttosto che, ne so, di cambiare le linee di lavorazione, perché per avere quell'assegno, quella quota di reddito a cui ha diritto. Lo fai se hai una capacità gestionale immediata, se hai una coerenza tra i programmi e i risultati e se misuri tutto. Se questo sistema di governance, per usare il concetto che è stato usato precedentemente, è ben oliato. La fai una cosa del genere? La fai avendo una struttura che sostanzialmente è snella. Diceva prima il collega di Reggio Emilia, diceva: non possiamo avere dirigenti responsabili di firma, è ridicolo, cioè avere uno che costa quanto costa, perché un dirigente costa alle strutture, qualsiasi pubblica, privata, qui il problema per farlo firmare delle carte, ma santa miseria, che è un problema, ma magari quel signore deve gestire le risorse, deve gestire gli obiettivi, deve avere una capacità di reazione. Cito l'esempio dell'istituto perché credo che sia significativo in questo campo. Dicevo prima a Muzzi Falconi, dicevo, l'istituto è passato in 10 anni l'INPS, io lo chiamo l'istituto, penso sia un fatto di affetto, No, l'INPS è passato in 10 anni da 38.000 a 28.000 persone, ma soprattutto è passato in 10 anni da 1.300 dirigenti a 300. Uno fa un'operazione di questo genere con 160 strutture di produzione, 160 strutture di produzione più 20 sedi regionali, quindi sono almeno 180 punti in cui devi avere uno che ha una responsabilità complessiva, significa che hai spostato la responsabilità di firma, per usare questo termine, dalla dirigenza alla linea operativa. E se l'hai spostata sulla linea operativa al dirigente, l'hai messo a fare il responsabile di risorse, il gestore di risorse, cioè colui il quale fa la governance su quel territorio, su quel pezzo d'Italia che gli hai dato, che sia la regione, che sia la provincia, no, perché queste sono le entità di cui stiamo parlando, o in un'area metropolitana come Roma sono delle strutture che sono articolate sul territorio, ma parliamo di un'area che ha 5-6 milioni di cittadini che ci gravitano sopra. Dopodiché che fai? A questo signore non lo misuri, perché non gestisce più la firma, non gestisce più il provvedimento come era una volta, ma gestisce le risorse. E lo misuri sì. E con che cosa lo misuri a quel punto, se non utilizzi gli strumenti che tradizionalmente si utilizzano nel sistema privato? Mo, a me non piace, non mi ha mai appassionato questa distinzione tra pubblico e privato, perché la trovo veramente stucchevole, in quanto non può esistere una distinzione tra pubblico e privato quando si parla di risorse, soprattutto nel caso del pubblico, ora ci vuole, di risorse che sono della collettività. Cioè, lo trovo veramente stucchevole. Allora, siccome anche qui abbiamo fatto un po' di fine tuning, per dire quello, per usare un termine che ha detto il Ministro, utilizzando gli strumenti che ci sono, che sono in essere, ad esempio il DPR 97 per quanto riguarda il sistema della contabilità, piuttosto che il decreto legislativo 286, piuttosto che il 165, ora il 150 e quante altre cose ci sono, noi abbiamo introdotto il conto economico per centro di responsabilità. Cioè i nostri dirigenti hanno un conto economico, ognuno ha un conto economico, ma non è una cosa banale, perché questo conto economico, come ben sapete, da costi e ricavi, cioè mette insieme la produzione, mette insieme le risorse e la produzione, non è che quei ricavi sono sganciati dalla produzione, sono ricavi che sono conseguenti dell'attività di produzione. Il problema vero, ed è un punto fondamentale, ora non vi sto a dire come lo costruiamo, perché non è questo il problema, insomma, di come si costruisce, poi ci si può confrontare in altre sedi su come si fanno questi strumenti. Il problema vero è quando tu ti trovi a dover gestire quelle risorse di cui si parlava prima, di cui il Ministro faceva esempio, ad esempio con la storia del concorso, o il dottor Monti prima faceva l'esempio dei talenti. E il mio collega che dirige la tecnologia informatica, e potete immaginare che cos'è la tecnologia informatica dell'INPS, non è lo scheletro, è il sistema vitale, proprio sono i gangli, tutto. Non ha la possibilità di comprare, fatemi usare il termine, sul mercato le risorse in grado di gestire l'innovazione, ma non i programmi, i prodotti, l'hardware, quelle cose lì si comprano, quelle quante ne volete, ma le teste, ma come fa a adeguare tempestivamente quelle procedure di cui parlavamo prima per far sì che quel cittadino non aspetti il tempo che biblico per avere quelle risorse di cui ha diritto, perché è un diritto questo, ad avere. E così via. Come fa l'azienda ad avere quella certificazione che gli serve per partecipare ad una gara? Cioè, questo è uno dei problemi che noi dobbiamo assolutamente affrontare. Conto economico per centro di responsabilità, però permettetemi di dire, possibilità di gestire le risorse, anche in maniera diversa. Il Ministro faceva l'esempio di concorsi trasparenti. Non solo concorsi trasparenti, sono fondamentali, per carità, ma sistemi di selezione che non siano lineari, tanto per usare un termine che è stato usato, ma che siano selettivi. Non si può selezionare nella pubblica amministrazione una figura omogenea, non esistono figure omogenee, no? Perché se no questi sistemi, produrre valore, ridurre lo spreco, non tengono, cioè se lo spreco, quello spreco che è stato identificato nella prima slide che ci è stata illustrata della ricerca, lo spreco di risorse, quello spreco di risorse, io lo trovo drammatico, quando si sprecano risorse è drammatico, non è, però quello spreco di risorse è perché a volte tu hai risorse che non sono collegate alle esigenze che hai. Cioè, ed è la linearità del sistema di acquisizione o di taglio, che è la stessa cosa e l'altra faccia della stessa medaglia. Cioè, non si può essere lineari. Cioè, bisogna avere il coraggio di dire questa è la scelta del politico, non è, noi siamo tecnici, possiamo portare la nostra esperienza, sarà giusta, sarà sbagliata, siamo anche passionali a volte perché ci innamoriamo di quello che facciamo, però non si può essere lineari, non si può avere una linearità nell'intervento, bisogna avere il coraggio a tutti i livelli, ognuno dentro casa propria, però poi il politico deve averlo a un altro livello che è quello della visione collettiva, di vedere che ci sono aree di attività che magari non servono. È stato fatto l'esempio della certificazione di malattia, e vado a chiudere. Lì è un lavoro che noi avevamo impiantato, il ministro, noi siamo contenti che il ministro abbia sposato questa nostra tesi, cioè anche lui dal primo giorno che si è insediato gliel'abbiamo fatta presente questa cosa, lui ci aveva promesso che avrebbe portato a casa il risultato, siamo contenti che ci siamo arrivati, sono 9 anni che ci lavoriamo, è dal 2002 che lavoriamo su questa cosa. Cioè, noi abbiamo fatto tutte le analisi possibili, tutte le intermediazioni, eccetera, e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato. Perché? Perché effettivamente quella è un'area di attività dove c'era la totale inutilità dell'azione. Cioè, quando un certificato medico ti arriva 3 giorni dopo che è stato confezionato, compilato, ma a che serve? A che serve? Cioè, la media delle malattie non supera i 4 giorni, cioè, francamente, quando ti è arrivato la malattia è scaduta. E noi siamo partiti banalmente da questo banale esame 9 anni fa, non è che siamo partiti da chissà quale cosa. E questo è un esempio sciocco, ma ce ne sono di esempi da fare. E questo lo fai verticalmente ed orizzontalmente. Ci sono aree di attività che sono inutili. Se tu tagli linearmente, quelle aree di attività inutili beneficiano del taglio di lineare. Ne beneficiano perché se è inutile perde il 10%, il 15%, il 3%, quello che è, ma rimane tutta quell'altra parte che se è inutile continua a essere inutile. E chi ci rimette è chi inutile non è, e che in una logica di questo genere magari si è anche sforzato di andare a cercare di costruire del valore nelle attività che faceva. Io credo che la strada che abbiamo intrapreso come sistema pubblico in alcune realtà, sono contento di partecipare a incontri di questo genere, anche lo scorso anno avevamo avuto un momento di confronto su questo punto, la strada che abbiamo preso è una strada che permette di sgomberare il campo dalla mitizzazione della distanza tra pubblico e privato per alcuni versi e permette di far evidenziare come esistano già nel pubblico strumenti che consentono di misurare il valore dell'attività e il valore del lavoro, nella fattispecie del lavoro pubblico, togliendo di fatto quell'area di incertezza e quell'area, diciamo, di insoddisfazione profonda che c'è nel cittadino rispetto alle attività e ai servizi che vengono erogati, fermo restando che, sempre per citare il ministro, sì, è vero, non va bene, però poi dopo quei servizi vengono erogati e quei beni vengono consumati e nonostante tutto la nave va. Grazie.